Buonasera a tutti, ben ritrovati. Oggi parleremo di un passo della parasha di Shabbat, parasha di Naso, ma sono la parasha più lunga della Torah. E a un certo punto nella nostra parasha troviamo la Birkat Kohanim. La Torah ordina esplicitamente ai Kohanim, cioè a tutti i sacerdoti discendenti di Aaron, di pronunciare una speciale beracha, una speciale benedizione verso il popolo di Israele. Ancora oggi, quotidianamente, i Kohanim impartiscono in tutte le sinagoghe questa beracha, pronunciando accuratamente le parole del testo scritto nella Torah. Il momento della beracha, sappiamo, è uno dei più solenni che si possono vivere durante le tefillot, nei giorni festivi, e è un momento che lascia in ognuno di noi un ricordo indelebile nei nostri cuori, fin dagli anni dell'infanzia. Allora, ci sono molte domande. Per quale motivo questa beracha, che consiste in tre pezzi di 15 parole e composta da 60 lettere, perché viene impartita dai Kohanim? Perché i Kohanim devono in qualche modo trasmettere loro una benedizione che è Dio benedetto che ci dà? Allora, se noi vediamo la storia delle Berachot, e subito dopo aver creato l'uomo, Dio lo benedisce in Bereshit, e poi Dio torna a dare una beracha a Noè e ai suoi figli quando escono dall'arca. E quando Dio si rivolge ad Abramo, gli dà direttamente una beracha e gli dice che da quel momento in poi tutte le berachot sono affidate a lui. Addirittura Dio dice ad Abramo: e tu sarai una beracha. Poi Isacco dà la beracha a Giacobbe. Giacobbe a sua volta benedice i 12 figli che diventano le 12 tribù. Da quel momento in poi la beracha viene affidata ai Kohanim. Per questo Dio dice a Mosè di insegnare ad Aaron e dai suoi figli il modo per benedire Israele. Allora il popolo di Israele risponde a Dio benedetto: ma perché tu dici ai Kohanim di benedirci? Noi vogliamo la tua beracha e vogliamo essere benedetti direttamente dalla tua bocca, perché infatti c'è un verso della Torah che dice: dalla tua residenza, Dio benedetto, della tua santità, dal cielo volgi il tuo sguardo e benedici il tuo popolo di Israele. E Dio risponde: anche se ho detto ai Kohanim di benedirvi, io sarò con loro e vi benedirò. Per questo motivo i Kohanim stenderanno le loro mani per mostrare che Dio è dietro di loro. Ecco, da un verso del Cantico dei Cantici che dice: ecco, se ne sta dietro al muro, guarda dalla finestra, sbircia attraverso le fessure, cioè attraverso le dita dei Kohanim, nel momento in cui stendono le mani per benedire Kadosh Baruch Hu, sta lì a benedire tutti noi. Ora, noi sappiamo che il Signore Dio ha creato il mondo con il Chesed, cioè secondo l'amore, secondo la pietà. Perché se Dio avesse creato il mondo con un rigore giuridico, e noi non ce la potremmo fare se fosse tutto rigore, se fosse tutta legge. Dio ha creato il mondo con amore, e quindi noi attraverso la scelta dell'amore abbiamo bisogno di questa benedizione, di questo innovamento del mondo con la parola. Dio ha riservato al mondo attraverso degli atti di Gemilot Chasadim, di bontà, di giustizia, degli atti di misericordia. Quindi Dio ha formato l'uomo dalla polvere attraverso la parola, quindi attraverso la parola Dio crea il bene, Dio crea il male, e noi che siamo fatti a sua immagine, a sua somiglianza, noi possiamo cambiare, modificare una situazione attraverso la nostra parola. Quindi noi anche possiamo pronunciare una benedizione, e attraverso il suono una parola buona possiamo in qualche modo propagare il nostro amore, la nostra grazia anche nel nostro prossimo. Dopo l'uscita dall'Egitto, noi sappiamo che Mosè attribuisce su di sé delle funzioni sia rabbiniche e sia del sacerdozio, ma a un certo punto Dio dice a Mosè che questi due poteri, queste due dimensioni vanno distinte. Non si può accorpare su di sé tutto, quindi Dio dice a Mosè di nominare suo fratello Cohen Gadol, e quando Korach si ribella e dice siamo tutti santi, siamo tutti sacerdoti, perché c'è bisogno di un sacerdote? E Mosè avrebbe risposto, ma tutti i popoli hanno tante forme di culto, hanno tanti sacerdoti, hanno tanti templi, noi invece abbiamo un solo Dio, una sola Torah, un solo altare, quindi abbiamo bisogno di un solo Cohen Gadol. Quindi l'elezione di Aaron a Cohen Gadol significa rafforzare il potere centrale del sacerdozio, la cui autorità deriva direttamente da Dio. Quindi Aaron con il suo sacerdozio diventa il centro unificatore del popolo ebraico. E la caratteristica di Aaron è soprattutto quella dell'amore, della pace, insegui la pace, ricerca la pace, mette pace fra le persone. Allora solo una persona che è spinta da amore sincero, da uno spirito di servizio verso il suo popolo, è adatto a benedire il suo popolo. C'è una persona, anche come Mosè, che è il rabbino del popolo di Israele, che rappresenta la legge, la Halakha, ha in qualche modo una qualche conflittualità, può avere un qualche diverbio, qualche ebreo. Un rabbino non è amato da tutti, perché il compito del rabbino è dire la legge così com'è, senza fare sconti a nessuno. Aaron è una dimensione differente. Aaron è colui che ama incondizionatamente ogni ebreo, è la Midat Rachamim, la Midat Chesed, e non la Midat Din, che appartiene più a Mosè. Quindi il rapporto che Aaron ha con il popolo di Israele diventa in qualche modo il paradigma dell'amore. Quando Aaron metteva due peli di cane che portavano rancore, portavano dentro di sé la conflittualità, andava da un ebreo e gli diceva: guarda che lui è molto pentito di ciò che ti ha detto, vuole pacificarsi con te. Non era vero nulla. Poi andava dall'altro e gli diceva la stessa cosa, anche non vera, però quando i due contendenti si incontravano, si abbracciavano e gli facevano pace, Aaron aveva detto una qualche bugia pur di raggiungere la pace tra due ebrei. Allora soltanto chi ha questi requisiti dell'amore e della ricerca della pace può essere adatto, può essere predisposto a benedire gli altri e quindi a dare una parola di amore, di bene, di bene ad un'altra persona, perché a sua volta soltanto una persona che ha questi requisiti ha i requisiti per poter ricevere la beraha di Dio. Quindi puoi impartire la beraha al popolo solamente colui che ama ed è amato sinceramente. Questo perché se una persona non amasse, diciamo che non, le sue parole non sarebbero sorrette, solo quello che uno ha nel cuore deve avere anche nella bocca, e quello che uno ha nella bocca, nel cuore, se c'è una divergenza, una frattura tra ciò che uno dice e ciò che uno sente, tutto quello che diciamo non è sincero. Quindi solo il Cohen può raggiungere un simile livello. Questo è il motivo per cui il Cohen dà la sua prima beraha nel momento della massima gioia per il popolo ebraico. Il capo mese di Nissan, in cui fu inaugurato per la prima volta il Tempio nel deserto, alla fine della cerimonia di iniziazione di Aaron, la Torah ci dice che Aaron stese le braccia e benedice il popolo da quel momento in poi. Ogni mattina Aaron e i suoi discendenti hanno sollevato le loro mani per benedire il popolo di Israele. Questa diventa per i Kohanim una mitzvah positiva, per il quale il Kohen stesso deve dire a sua volta una beraha sua prima di dire la benedizione. Asher kiddeshanu b'mitzvotav v'tzivanu b'kedushato shel Aaron, che ci hai distinto con la kedushah di Aaron v'tzivanu, e ci hai comandato levayech et amo Israel be'ahava, e ci hai comandato di benedire il popolo di Israele con amore. Allora vedete che questa è l'unica benedizione per una mitzvah in cui Kohanim devono aggiungere la parola amore. Noi non diciamo la mattina quando ci mettiamo i tefillin a cerchi di ciano in mezzo da pensipano le aniach tefillin beava o l'itatef mezzit beava. No, non c'è questa aggiunta. Soli Kohanim devono recitare la loro benedizione per la loro mitzvah aggiungendo la parola Ahava, perché se un Kohen non benedice il suo popolo con amore, è questa benedizione che ci viene trasmessa non è così efficace. Ora, se noi vediamo i versi della nostra parasha, iniziano così. Vaidaber Hashem el Moshe demore, daber el Aaron bel banav demore, kote vayuhuet bene Israel amor laem. Il Signore parlò a Mosè dicendo così: parla ad Aaron e ai figli suoi e di loro, con questo dire, co, la parola co significa così, benedirete i figli di Israele, amor laem, dicendo così. Allora, qui significa che un quenne non può benedire il popolo di Israele con parole spontanee che gli vengono così dal cuore, ma ci devono essere delle parole molto precise. Quindi il Cohen con questa parolina co, così, non è autorizzato né a togliere né ad aggiungere né a modificare nulla di quanto la Torah ha formulato. Quindi la parola co, così, viene a restringere il modo con cui si può impartire una beracha. E il Talmud da qui cava le seguenti regole. La beracha può essere espressa soltanto nella lingua ebraica, solo con le parole espresse nella Torah. Io non posso, un cuore non può dire ti benedica il Signore, ma deve dire Yevai Hashem. I Quanim debbono stare in piedi, come durante il servizio nel Bet Hamikdash. I Quanim devono alzare le mani verso il popolo, come ha fatto Aaron la prima volta. Nella Berakha, quando si faceva nel Bet Hamikdash, veniva pronunciato il nome di Dio, cosa che oggi, fuori dal Bet HaMikdash, non è più possibile. I Kohanim devono stare faccia a faccia, come quando si parla con il prossimo. Infatti è sbagliato voltare le spalle ai Kohanim, significa come disprezzare o non dare abbastanza importanza alla beracha. La beracha deve essere pronunciata scandendo bene ogni lettera, ogni parola ad alta voce, in modo che tutti possano ascoltarla. Ora la nostra beracha si compone di compone di tre pezzetti: il primo verso di tre parole, il secondo di cinque parole e il terzo verso di sette parole. Ci sono 60 lettere. Ognuno di questi numeri ha una simbologia profonda e a cui corrispondono delle cose. Per esempio 60 sono i trattati della Mishnah, 15, 3, 5, 7 vedremo alla fine a che cosa corrisponde. Quando esisteva il Bet HaMikdash non c'erano tre pezzi erano tutt'uno, e alla fine di tutta la benedizione veniva detto Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Oggi invece alla fine dei tre pezzi, ogni pezzo, sia il Kohen che la Reshta, bisogna rispondere Amen, il pubblico risponde Amen, e ogni volta che si dice il nome di Dio Hashem, bisogna rispondere Baruch Hu Baruch Shemo. Questo va fatto sottovoce per non andare a confondere il Kohen rispetto alle parole che deve suggerirgli il Hazan. Quindi vedete che questo ordine, così benedirete, è al plurale. Poi invece le parole della Ferah sono tutte al singolare. Il primo verso, costituito da tre parole, Yeva Yechecha Hashem Beishmerecha, ti benedica Hashem e ti custodisca, ti conservi, ti tuteli. Ora, secondo Rashi e molti altri commenti, questa prima espressione di benedizione si riferisce ai beni materiali, alle nostre proprietà, cioè che Dio ti dia abbondanza, prosperità, salvezza dei nemici, tranquillità nella vita. Perché tutto questo? Perché molto spesso noi tutte queste cose le diamo per scontate e la grande benedizione di Hashem è non solo di elargirci di questi beni quotidiani, ma soprattutto di conservarli. Perché sì, è difficile procurarci il cibo, i vestiti, il benessere, è ancora più difficile conservarcelo, custodirlo, perché è terribile quando si hanno queste cose e poi si perdono in un colpo. Quindi la cosa che noi chiediamo alla Hashem, la prima benedizione, è quello di custodire le nostre proprietà. Questo perché nella tradizione ebraica i beni materiali hanno una loro importanza. Non è vero che sono secondari ai nostri bisogni spirituali, perché, come dice il Pechiavotte, se non c'è farina non c'è Torah, d'altro canto, se non c'è Torah non c'è farina. Cioè vanno di pari passo, cioè Dio deve benedice Israele con la prosperità per metterci in grado di dedicarci allo studio della Torah e al suo adempimento. Cioè, se una persona soffre la fame ed è tutto il giorno impegnata nel procurarsi il denaro e il cibo, non avrà tempo di occuparsi di Torah. Quindi, e noi chiediamo a Dio che ci benedica nel corpo e nelle ricchezze. Cosa dice Giacobbe? Cosa chiede a Dio dopo che fa il sogno nella scala? Dice: se Dio mi darà il pane per mangiare, abiti per vestire, un letto per dormire, le cose essenziali, non è un ricatto. Se Dio, allora ti riconosco come Dio. Ma solo se io ho di che vestirmi, di che mangiare, cioè non c'è questa esaltazione della povertà. La povertà nell'ebraismo non è una virtù. Secondo altre interpretazioni, ti benedica si riferisce ai figli, ti custodisca si riferisce alle figlie, o si riferisce, per esempio, all'aiuto nell'adempimento delle mitzvot, perché Dio ci darebbe il merito di godere della vita futura. E lei McNavara ci dice che la prosperità che proviene da Dio si adatta alle necessità di ogni singolo individuo. Quindi sappiamo che i significati particolari della Berakà si possono ricavare anche dalla stessa radice della parola Berakà, Bet Resh Kaf. La Berakà, che si ha le stesse consonanti, si può leggere Berakà, significa un serbatoio di acqua, una piscina, come una cisterna all'interno dell'uomo. Ci deve essere una raccolta di benedizioni che provengono da Dio, cioè per ricevere qualche cosa, noi dobbiamo fare di noi stessi come un recipiente, una piscina che è pronta ad accogliere tutta quest'acqua che ci viene dall'alto. Allora noi possiamo ricevere una benedizione dall'alto solo se ci mettiamo nelle condizioni di essere dei riceventi, cioè tutto il rapporto con Dio ma anche col prossimo è di ricevente e dante, cioè io do qualcosa se ricevo qualcosa e ricevo se riesco a dare. La parola benatenu e daranno, se noi la leggiamo al contrario, cioè dall'ultima lettera alla prima lettera, si legge sempre menatenu. Noi pensiamo di dare, ma in realtà riceviamo. C'è un detto del Talmud che dice: Be'amit barech yevorach, colui che viene benedetto benedirà, e colui be'amevorach yevarech, e colui che riceve la benedizione potrà essere anche in qualche modo esecutore della benedizione, cioè c'è questo rapporto tra i ricevetti. Infatti anche l'altra radice oltre a Berakà è Avraha, che significa la propaginazione di un ramo che, pur avendo delle radici in un posto, propaga le sue foglie, le sue frutta anche al di là di quello che è il posto circoscritto della sua radice. Quindi la raccolta d'acqua è la fonte di vita, e al tempo stesso questa forma di vita è una continua evoluzione, facendo scaturire una creatura nuova. Questo è il primo verso, quindi, di questa prima Berakà. Il secondo verso dice: Yaer Hashem Panav Elecha Bihunneka. È una parola, Yaer, c'è la parola Or, che significa luce, quindi faccia luce il Signore, illumini il suo volto verso di te e ti conceda grazia. Il Midrash interpreta questa Berakà, questo secondo verso, che è composto da cinque parole. Dio ti darà il privilegio di generare dei figli dotti di Torah, che risplenderanno della luce della Torah, perché la Mitzvah è un lume e la Torah è la luce. Ora, la parola Hen, che significa appunto l'elargizione di un dono, di una grazia, è Tu vai e grazie agli occhi di Dio vuol dire tu vai e grazie agli occhi degli altri, diciamo nella piccata Amazzonna. Benim Zahen Bezechel Tov Be'ene Elohim Be'adam, che ci faccia trovare grazia agli occhi di Hashem e agli occhi degli uomini. Cioè non basta essere grazioso, essere simpatico, essere ben voluto agli occhi di Dio, ma c'è bisogno anche di trovare grazia agli occhi degli altri. Uno non può dire chi se ne importa di ciò che pensano gli altri di me, ma deve essere una preoccupazione costante, perché chi è ben voluto dagli altri è ben voluto anche da Dio, ci dice il Picchiavotte e ci dice la Beccata Manson. Questa è la parola Chen, ma e questo può anche voler dire, dopo che abbiamo chiesto a Dio di benedire e di custodire i nostri beni materiali, gli stiamo chiedendo di illuminare e di conoscere le nostre capacità spirituali e intellettuali rappresentate dalla luce. C'è la pace della mente, cioè andare oltre a quelle che sono le necessità elementari della sopravvivenza fisica. Ma questa è la nostra crescita spirituale. Quindi, come dice il Midrash, possa Dio concederci conoscenza, intelligenza, il far luce, in modo tale da potervi amare, da concedervi grazia l'uno con l'altro ed avere pietà l'uno dell'altro. Ora vedete, nel testo viene usata la parola Panav, il suo volto, e siamo di fronte a un antropomorfismo. Dio non ha un volto, la parola e panim in ebraico è solo al plurale, perché si hanno tanti volti. Panim a sua volta viene dalla parola pnima, bifnim è l'interiorità, quindi i tanti volti che noi abbiamo sono l'espressione dei nostri tanti pezzi interiori a noi. Allora, questo perché il volto è l'espressione del nostro stato d'animo, del nostro modo interno di vivere le cose. Allora, analogamente, il termine i volti di Dio è usato per indicare la parte conoscibile dell'essenza di Dio e del suo modo di governare il mondo, che solo Mosè ha potuto conoscere. Panim El Panim, e noi sappiamo che la più grande delle disgrazie per un ebreo è quando Dio nasconde il suo volto, quello che si chiama la starat panim, volge all'indietro, cela il suo volto, quella che è l'esperienza deibile delle eclisse di Dio. E quindi la più grande benedizione è quella che Dio rivolga il suo volto verso di noi e ci conceda grazia. Però la radice chen, oltre a grazia, nell'ebraico significa anche accamparsi, abitare. Quindi che l'osservanza, che lo studio, che la conoscenza di Dio e quindi la Shekhinah abiti dentro di noi, cioè prenda questo gioco tra grazia e accamparsi, no? Attraverso questa parola. Ora l'ultimo pezzo della Birkat Kohanim, che è composta da sette parole che dice Issa Hashem Panab Edecha Beyasem Licha Shalom. La parola Issa, il verbo Sa significa alzi, elevi, Hashem, il suo volto verso di te. E Beyasem Licha Shalom, e ti conceda la pace. Ora, se il pezzo precedente parla di che Dio illumini il suo volto verso di te, ed è una vera che ha a che fare più con l'aspetto intellettuale, qui abbiamo un'elevazione del volto, cioè se io volgo, alzo il volto verso qualcun altro, vuol dire che non sono arrabbiato con lui, non mi rifiuto di guardarlo. Ecco perché Rashi interpreta questo verso con Dio e prima la sua ira. Cioè, se lui non è arrabbiato con noi, allora alza la faccia verso di noi, dimostra che ci tiene in considerazione, quindi non ci punirà. Però qui il Midrash dice, ma l'espressione Issapanim noi la troviamo nella in Devarim al capitolo 10, quando è detto che Hashem lo issapanim beloikach shohad, che Dio non solleverà lo sguardo e non prenderà doni di corruzione, dove qui lo sguardo significa Dio non guarda in faccia a nessuno, non è un giudice corruttibile come un essere umano, non guarderà in faccia a nessuno, e usa l'espressione. Allora ci dice che gli angeli provocherebbero il Signore Dio e gli dicono, ma se tu hai detto che non solleverai la faccia, perché nella stessa ora usi quell'espressione che invece dici alzerai la faccia? Perché ti, come spieghi questa contraddizione? Allora, secondo il Midrash, Dio risponderebbe, come loro sono propensi verso di me, io lo sono verso di loro. Come può essere questo? Io ho scritto nella Torah, quando mangerai e ti sarai saziato, benedirai. Ma un ebreo, quando siede a tavola con la sua famiglia e mangia anche più di un kezait, benedice la beccata Amazon. Ma dato che ogni ebreo dice una beaha anche dopo aver mangiato una quantità corrispondente ad un'oliva o ad un uovo, allora se loro vanno al di là di quella che è la regola precisa, anch'io andrò al di là e solleverò il mio volto. Cioè, come noi facciamo un po' di più rispetto a quello che dovremmo per legge, anche Dio in qualche modo va oltre a quegli paletti che ha messo. Quindi vedete che la grandezza degli ebrei è dimostrata dal fatto che quando si tratta di benedire Dio per il nutrimento, così come gli ebrei vanno un po' al di là, allora anche Dio va un po' al di là. E questa benedizione si conclude con la pace, con la pace che è la più grande delle benedizioni, è il più grande dono che Dio ci elargisce, perché nulla vale se non c'è la pace, shalom, che però viene da una radice shalem, che significa integrità, unità, completezza. Ed è per questo che la Birkat Kohanim è all'inizio dell'ultima Berakha della Amidah, che è appunto la Berakha in cui chiediamo a Dio di darci la pace, Sim Shalom Tova, cioè dove non ci accontentiamo solo di una pace semplice, ma di una pace Tova, di una pace buona, che non significa la pace darsi una stretta di mano o i cannoni che tacciono, ma una pace integra e ci dà una completezza di animo. Allora possiamo avere prosperità, cibo, ricchezze, ma se non c'è la pace interiore, tutto è senza alcun valore. Tutte le benedizioni accordate da Dio, materiali, spirituali, possono volare via, possono dire quasi in un attimo. Ecco perché Midrash dice pace, e si dice sottovoce nel momento in cui ascoltiamo le parole del Coen, in cui pronunciano la parola Shalom, dice pace quando entri, pace quando esci, e pace nelle relazioni con ogni persona. Questo allude a tre livelli di pace all'interno della propria famiglia, nel paese in cui si vive, in tutto il mondo. Allora, questa conclusione con lo Shalom come armonia tra tutte le forze, il giusto equilibrio tra le necessità del corpo e le necessità spirituali, tra il sacro e il profano. Non ci sono più barriere tra noi e HaKadosh Baruch Hu. Ma ancora c'è un ultimo verso che dice Besamu et Shemi al Bene Israel Mania Vayochem, così loro invocheranno il mio nome sopra i figli di Israele ed io li benedirò. Cioè, loro i Guanim porranno la mia benedizione e io li benedirò. Ora, che vuol dire questo? Che porre il nome di Dio sopra il popolo di Israele significa che insegnare che la Kedushah di Israele dipende dalla Kedushah dei Kohanim e dalla Kedushah del nome di Dio. Cioè, come il Kohen è Kadosh rispetto ad Am Israel, ha una sua diversità, Israele lo è da altri popoli, come Dio lo è da tutte le altre divinità. Allora, la Kedushah di Israele dipende dalla Kedushah di Dio. Che vuol dire questo? Dio li benedirò. Qui c'è una discussione tra i commentatori, perché c'è chi dice che qua viene a ribadire che nonostante Dio impone ai Kohanim di dare la Berakha al popolo di Israele, io li benedirò significa io benedirò il popolo di Israele attraverso i Kohanim. Secondo altri commentatori invece, i Kohanim benediranno il popolo di Israele ed io, Dio benedirò i Kohanim. Ora, tornando ai tre versi della Birkat Kohanim, abbiamo detto che sono primo verso con tre parole, secondo con cinque parole, Il pezzo è con sette parole. Ci troviamo qui di fronte a un grande simbolismo. La prima benedizione, tre parole, corrisponde ai beni materiali. Il secondo verso corrisponde alla grandezza, una benedizione intellettuale, alla luce che Dio ci concede. Il terzo verso è legato allo shalom con sette parole. Se noi pensiamo, 3, 5, 7 è il numero con cui si sale alla lettura del Sefer Torah. Il lunedì e il giovedì salgono in tre, come nelle vie Israele. Cinque persone salgono nelle feste di Moadim. La benedizione intellettuale. Sette persone salgono alla Torah di Shabbat. Questo significa che il lunedì e il giovedì, che sono dei giorni lavorativi, corrispondono alla prima benedizione in cui Dio chiediamo a Dio di benedire il nostro lavoro e le nostre proprietà. Il secondo verso, cinque persone salgono a Sefer Nimuadim, che sono i giorni di particolare luce spirituale, intellettuale. Sette persone salgono a Sefer di Shabbat, nell'ultimo verso che corrisponde allo Shalom, cui Shabbat è tutto Shalom. Ma non solo, se noi sommiamo 3, 5 più 7, arriviamo al numero 15. Il numero 15 non solo corrisponde a Yud-Ki, metà del tetragramma, ma corrisponde al numero 15, che sono i pasti che ognuno di noi fa durante la settimana. Se noi facciamo tutti due pasti al giorno, il pranzo e la cena, di Shabbat noi ebrei dobbiamo mangiare tre pasti. Io oltre al pranzo, la cena di venerdì sera, il pranzo dello Shabbat, dobbiamo fare anche la seudà Shlishit, il terzo pasto. Ecco che attraverso questi 15 parole che compongono la Birkat Kohanim 3, 5, 7, noi arriviamo ai 15 pasti. La berà consiste nel, vedete anche qui, torna questa riunificazione tra i bisogni materiali e i bisogni spirituali con il 15° pasto, che è la seudà Shlishit, il terzo pasto sabbatico, che ci dà più l'idea dello shalom, dell'ultima parola della Birkat Kohanim e dello stesso Shabbat, che è tutto shalom. Shabbat è l'unico giorno nel quale a qualsiasi ora ci incontriamo, di notte, di sera, di mattina, non diciamo Boketov, ma sempre soltanto Shabbat, shalom. E chi possiamo tutti essere meritevoli di uno Shabbat di Shalom e di ricevere sempre di meritarci queste Berachot che leggeremo Shabbat nella nostra Parasha. Tutti Shabbat e Shalom.